Cari amici, bentrovati in ascolto. Aggiungiamo un pezzo a quella che è l'abitudinaria presenza in rete. Qualche settimana fa abbiamo riaperto finalmente il canale YouTube, ma adesso si torna a fare podcast dopo tanti anni. È una piattaforma che mi piace molto. Mi ricorda anni belli di sperimentazione e adesso con l'avvento della tecnologia moderna diventa sicuramente più facile e più intuitivo proporre subito qualcosa. Di podcast io ne ho sempre individuati di due tipi, quelli un po' che ricordano i vecchi rotocalchi che venivano letti in radio, quei racconti che ti appassionavano, quei momenti in cui veramente stai ad ascoltare una storia che ti pare di vedere, perché questa è la potenza poi delle parole, la potenza che mantiene la radio in questo mondo di immagine. E poi ci sono i podcast più dedicati, più appassionati a qualche tematica che hanno l'obiettivo di informare. Qui vorrei fare un mix delle due cose, anzitutto creando l'atmosfera giusta. Quando si sente un podcast nella sua tranquillità, uno immagina la persona che parla davanti al microfono in un'atmosfera piacevole, magari con qualcosa di importante, di buono da bere così di accompagnamento, con un sottofondo di musica, nella penombra e nella tranquillità dei pensieri. Ecco, no, io invece sto registrando che è piena mattina. C'è un succo di frutta già aperto da qualche giorno davanti e sono qui che cerco di far girare tutte le attrezzature. Quindi non so che cosa verrà fuori, ma spero che comunque sia un risultato apprezzabile. E parleremo di tre cose tendenzialmente per ogni puntata di questo Doncast, chiamiamolo così. Parleremo di Chiesa Cattolica, perché da quando ormai mi occupo di un ufficio di comunicazioni sociali per una diocesi mi piace ampliare un po' quello che normalmente riservavo al settore dei libri, dei miei libri, della mia scrittura, che è l'argomento della Chiesa, della vita di fede, ma che è bello adesso, mi piace poter proporvi anche su altre piattaforme con altri strumenti multimediali. La seconda cosa, parleremo un po' di tecnologia e nel terzo e ultimo aspetto conclusivo ci diletteremo un po', o almeno spero di riuscire a farlo, parlando di scrittura, perché insomma sono un po' i tre ambiti che danno soddisfazione alla mia vita professionale, che appunto con questi Doncast vorrei condividere con voi. Cominciamo a parlare di Chiesa Cattolica. Questa prima parte di Doncast vogliamo parlare di Chiesa Cattolica. Lo facciamo in una settimana veramente importante per quello che è l'apparato della Chiesa e per quello che è successo in Vaticano, per quelle che sono anche le notizie di cronaca che stanno accompagnando quello che è successo in Vaticano. Lo facciamo parlando di un tema che è sicuramente di quelli scottanti, ma d'altra parte sono la vera notizia, il vero evento in questi 7 giorni sulla Chiesa Cattolica, cioè l'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa che si è tenuto dal 21 al 24 febbraio. È stata una 3 giorni e mezzo di presentazione di riflessioni, la solita stile, la solita classica impostazione del convegno, quindi con relazioni che hanno indirizzato quella che vuole essere un'organizzazione efficace di risposta da parte della Chiesa Cattolica al terribile problema dell'abuso, soprattutto quello perpetuato da chierici e religiosi. C'è da dire anzitutto una cosa per dare una lettura chiara, onesta di quello che in questi giorni è accaduto in Vaticano. Non ci troviamo di fronte alla risposta solenne della Chiesa a questo problema. La Chiesa ha affrontato già con diversi pronunciamenti e nel passaggio degli ultimi due papi in maniera molto importante diversi modi di rispondere o a livello locale o a livello di diffusione di messaggi a livello globale su questa terribile piaga. Quello che è successo in questi giorni in Vaticano è dare un tono di ufficialità a tutto il lavoro che a livello di Chiesa Cattolica Mondiale e poi nelle diocesi, nelle conferenze episcopali, si è appunto iniziato in questi giorni, ma si continuerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ad elaborare quelli che sono i protocolli di reazione, a elaborare quelle che sono le procedure da seguire per evitare che ci siano occultamenti, ci siano forme di ingiustizia nei confronti delle presunte vittime, ci siano anche sistemi di verificare la fondatezza delle accuse in maniera tale da portare i pedofili davanti alla giustizia, quella penale degli stati, e allo stesso tempo accompagnare quella che la condanna dal punto di vista canonico quando si riscontrano effettivamente delle manchevolezze in questo senso. Il convegno è stato organizzato appunto dal 21 al 24 febbraio nell'aula nuova del Sinodo e ha visto la presenza di ben 9 interventi, 9 relazioni che hanno voluto offrire, divisi in 3 tematiche, ai partecipanti la possibilità di ritornare nelle conferenze episcopali e nelle diocesi con materiale a sufficienza per cominciare a costruire queste task force che dovrebbero accompagnare, che possiamo chiamare unità di crisi, cioè quel gruppo di esperti che davanti alla segnalazione di un problema di abuso dovrebbe accompagnare il vescovo o in caso di conferenze episcopali o di accorpamenti di diocesi vescovi nell'individuazione di quelli che sono i processi giusti per essere a favore anzitutto delle vittime, a fianco del lavoro degli investigatori, nella protezione del chierico davanti ad accuse false e allo stesso tempo in un clima di totale trasparenza e di informazione nei confronti delle comunità, perché si dia proprio l'impressione che nella Chiesa queste cose non sono tollerate, ma sono di fatto combattute. Il primo giorno, giovedì 21 febbraio, la parola d'ordine è stata responsabilità. La Chiesa è un ospedale da campo che sa assumersi le responsabilità, sa affrontare i conflitti e agire con decisione e, sentite le difficoltà, si impegna a guarire le ferite. Questo è il compito del pastore che nelle 3 relazioni è stato descritto e indicato come l'atteggiamento giusto che la comunità sia diocesana che globale della Chiesa tutta deve avere. Il secondo giorno, 22 febbraio, ha individuato all'insegna della condivisione, del lavorare insieme, lo strumento necessario per rispondere al dramma, alla piaga degli abusi sui minori. E tutta la comunità, non solo il vescovo che deve gestire il problema, ma è tutta la comunità che nel suo insieme deve lavorare secondo ciascuno il proprio carisma, il proprio ministero, per far sì che la sofferenza venga ridotta e che giustizia venga fatta. Il terzo e ultimo giorno di convegno ha visto la parola d'ordine della trasparenza, e qui c'è stata una relazione molto importante, quella fatta dalla dottoressa Valentina Lazzarachi, che ha concluso di fatto il convegno, sull'importanza della comunicazione. Voi immaginate, in una comunità dove c'è un chierico che viene accusato di queste cose, come tutto traballa, come tutto crolla, come ci sia anche senso di sfiducia nei confronti della Chiesa stessa quando si vede che la Chiesa immediatamente non prende il controllo della situazione, non per affossare, ma per arrivare alla verità dei fatti, per poter dire al fedele: in questo momento di terribile tempesta non siete soli, ma siamo qui non a darvi un placebo, non a coprirvi gli occhi, ma a dirvi come sono andate le cose e come da questo problema dobbiamo riuscire ad uscire, anzitutto con la giustizia, anzitutto con il ripristino di quella che è la verità degli avvenimenti, dei fatti. E per cui l'invito con cui il convegno si concludeva, poi domenica 24 c'è stata la celebrazione conclusiva, la celebrazione eucaristica conclusiva, si concludeva, dicevo, dal punto di vista delle relazioni, con l'invito da parte dei relatori a tutti i partecipanti di investire nella comunicazione. E il modo migliore, la trasparenza davanti a un'accusa, e di informare, di far sapere come stanno le cose, di presentare e di rendersi disponibili nei confronti della giustizia e di quelli che vi partecipano. C'è un sito che è stato organizzato riguardo al convegno che si può visitare, che presenta tutto il materiale e anche le relazioni che sono state presentate, a partire dall'home page del sito Vaticano. Ma da lì è interessante vedere due cose che mi permetto di sottolinearvi. Una è la cronologia della risposta della Chiesa a livello locale universale, curata dall'ex direttore della Santa Stampa, padre Federico Lombardi. Ci presenta come sia dal 1984 ad oggi che ci sono stati, a livello di pronunciamenti della Chiesa, forti forze di condanna davanti a questa piaga, e sono stati presi diversi interventi. Questo perché, se è vero che adesso inizia un'elaborazione sistematica, lo scopo di questo convegno, di questi 3 giorni, era cominciare a elaborare le procedure, i protocolli, cosa che forse sicuramente doveva essere già fatta prima, però sarebbe altrettanto problematico non riconoscere che non c'è stato solo silenzio da parte della gerarchia ecclesiastica, da parte delle comunità cristiane davanti a questo terribile delitto che... Ecco, rovinare però non quella che sicuramente non è una festa, perché davanti a notizie del genere, davanti al dramma del genere della pedofilia, non c'è proprio nulla di allegro che si può neanche per battuta richiamare. A dare però, ecco, un clima purtroppo di tensione e di negatività su questo importante, fondamentale lavoro del Vaticano, sono state le notizie riguardo alla condanna verso il Cardinal Pell, uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco, proprio di abuso sui minori di 12-13 anni, quando era nell'arcidiocesi di Melbourne nel 1996. Da quanto si è capito, io qui ovviamente non ho le carte, non posso giudicare nulla, e prego perché il Cardinal Pell sia in realtà innocente. Quello che fa così un po' alzare gli occhi ai vari commentatori è che la notizia di questa condanna era già stata fatta dal tribunale australiano che l'ha pronunciata diversi mesi fa e tenuta in silenzio per procedure legali che pare siano una consuetudine del sistema giudiziario australiano. Fa un po' pensare, quando si parla di giustizia e d'orologeria, l'esplosione di questa notizia proprio adesso, la sua pubblicazione e la sua diffusione. Lo fa pensare in due sensi: uno, l'idea che qualcuno voglia sporcare il lavoro della Chiesa. Sarebbe molto più grave se nella Chiesa questa notizia fosse già stata comunicata agli interessati e non comunicata in maniera esemplare al momento opportuno, ecco. Bisognerà vedere come si svolgerà la vicenda. Certo, è un colpo al Papa, è un colpo al lavoro che lui sta facendo di pulizia, di riorganizzazione della Curia Romana e della Chiesa. In questo momento il Cardinal Pell avrà la solidarietà dei vescovi australiani. C'è stato anche il commento di Padre Zollner, che è a capo della Pontificia Commissione che segue la tutela dei minori, e anche lui ovviamente in maniera più solenne di quanto posso fare io ribadisce quello che adesso deve essere l'importante: non permettere a questa vicenda di screditare tutto quello che è il lavoro che la Chiesa sta invece facendo per offrirsi in maniera trasparente e pulita ai suoi fedeli, soprattutto nel lavoro di educazione dei giovani, che è fondamentale per la crescita dell'umanità e la trasmissione del Vangelo. Accidenti, partire con una notizia del genere, una vicenda del genere impegnativa per un piccolo podcast che è al suo primo episodio. E sorvoliamo le altre due sezioni, a cui dedicheremo invece più spazio nelle prossime volte: la tecnologia e il mondo della scrittura, semplicemente con due segnalazioni, anche perché l'idea è di fare una cosa non troppo lunga per chi di voi vuole ascoltare ed è di stare sui 15, massimo 20 minuti per puntata. E allora, proprio così, in conclusione, intanto ringraziandovi per questa prima chiacchierata di ascolto insieme, un accenno a quello che sarà una delle prossime questioni che affronteremo qui nel podcast, con uno sguardo alla tecnologia e la battaglia sui telefonini pieghevoli. Samsung ha aperto le danze, Huawei è arrivata subito dopo, adesso durante il Mobile Congress di Barcellona. Apple per ora non dà nessun segnale in questo senso, però credo che sia bello poter dare un'occhiata a questi primi due tentativi di reinventare una tecnologia, quella degli smartphone, che attualmente è proprio satura, perché sembra di essere tornata all'epoca in cui i PC non avevano più niente da dire e si discuteva su chi aveva più gigahertz di velocità, ma senza davvero nessuna innovazione in questo senso. È indubbio dire che invece questo discorso degli schermi pieghevoli propone perlomeno una riflessione che si potrebbe riassumere così: smettiamo di fare padelloni sempre più grandi che non sappiamo più come mettere nelle tasche, vediamo che il mercato dei tablet è decollato ma non ha avuto ancora quel successo che tutti si aspettavano, anche perché non sono tanti che vanno in giro sempre con due dispositivi e i tablet hanno un loro ingombro. Chissà che non sia possibile fondere le due tecnologie, dando a schermo chiuso tutta l'efficienza e la potenza che gli smartphone hanno raccolto, e a schermo aperto l'idea di avere uno strumento che, se non ti permette di gestire grandi cose di produttività, perlomeno permette di gestire in maniera più chiara e l'emergenza anche efficace quello che è un normale lavoro di ufficio, di segreteria, e a godersi anche al meglio quelli che sono tutti gli impatti, tutti i servizi e gli eventi multimediali che sono a disposizione in rete. E di questo ne parleremo magari nella prossima puntata di Domcast. Per quanto riguarda invece il terzo aspetto che vorrei sempre sottolineare con voi in queste chiacchierate, riguardo il mondo della scrittura, siamo all'uscita di uno dei miei prossimi libri. Credo che la prossima settimana riuscirò a darvi tutte le informazioni a riguardo. Sarà pubblicato da Effata e racconterà un po' quella che è stata la mia esperienza di questi due anni, in questo cambio di vita importante dal mondo della parrocchia al mondo della realtà di un ufficio di curia, con credo quell'ironia e quell'umorismo che so mi piace ritrovare nei miei scritti. Allora, di questo, insieme agli smartphone, eccetera, nella prossima puntata di Domcast. Grazie intanto di aver seguito questo esperimento. fatemi sapere se vi piace e tutti gli accorgimenti necessari per stare sempre insieme, anche a distanza, ma con l'idea di raccontarci cose belle, cose importanti e di condividere così un po' la nostra amicizia nel mondo digitale. Grazie da Don Diego Goso, alla prossima.